E sono le 7.
Domenica prossima, 29esima del tempo ordinario. Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia nel capitolo 45, dal versetto 1 al versetto 6. Il lezionario salta versetti 2 e 3, comunque questo è il testo. Siamo alle prese con la predicazione del Deutero Isaia durante l'esilio a Babilonia. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, sono i primissimi versetti della lettera, che è la più antica tra tutte le lettere, che è il più antico tra tutti gli scritti del Nuovo Testamento, la lettera prima ai Tessalonicesi. Capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 5. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 96, ma noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 30, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico nel capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 15 al versetto 21. Proseguiamo nella lettura delle pagine che ci parlano di quello che avviene quando Gesù a Gerusalemme sta svolgendo la sua missione nelle sue ultime fasi ormai. E ne parlavamo già nel corso delle settimane passate, di domenica in domenica. Adesso, domenica prossima, capitolo 22, dal versetto 15 al versetto 21. Siamo giunti ormai al quarto appuntamento con la Lectio Divina, dopo l'interruzione estiva, e per quanto l'autunno ci venga incontro con carezzevole mitezza, guardiamo certo con accorta previdenza verso il prossimo inverno, mantenendoci in atteggiamento di vigilante e attesa. E questo è l'atteggiamento della Chiesa, che contempla l'avvento del Regno e che rimane in veglia nella memoria del Signore e nell'attesa del suo ritorno glorioso. Per questo tempo di veglia a noi sono state affidate la parola e l'Eucaristia. Così si viene edificando la comunione che accelera l'incontro con Cristo vivente. È Lui che apre i cuori, è Lui che converte le genti del mondo, è Lui che raccoglie i dispersi e rinnova questa nostra generazione. Anche noi siamo stati consegnati all'opera della Sua grazia, affinché si manifesti in noi il frutto della Sua vittoria. Ci accostiamo dunque alla parola di Dio, chiedendo perdono in quanto siamo debitori insolventi, e tanto ci affidiamo con totale disponibilità alla larghezza e alla fedeltà della sua misericordia, e chiediamo sempre perdono gli uni agli altri. Venga dunque lo Spirito Santo e sarà rinnovata la faccia della terra. Leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, nel capitolo 45, dal versetto 1 al versetto 6. Che Francesco legge.
Dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore, e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione anche se tu non mi conosci, perché sappiano, dall'Oriente e dall'Occidente, che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, dal versetto 15 al versetto 21. Pasquale, leggi.
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. Dici dunque il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché vi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Di che questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio.
Grazie. Il testo evangelico in realtà aggiunge un versetto che il lezionario non riporta, ma possiamo senz'altro fermarci qui. E invece ritorniamo al Salmo 30, proseguendo nel nostro cammino. Dopo l'estate abbiamo già avuto modo di riprendere contatto con i salmi uno dopo l'altro. Abbiamo letto il Salmo 27, poi il Salmo 28 e il 29 la settimana scorsa. Fatto sta che, senza prendere la rincorsa troppo da lontano, il Salmo 28 ci ha condotti a scandagliare il pozzo che è nel cuore umano, per contemplare come esso divenga il luogo in cui fiorisce la vita nuova. Così nel Salmo 28, laddove leggevamo il versetto 7 tenendo conto della traduzione in greco, che in questo caso ci aiuta a cogliere uno sviluppo davvero molto interessante, direi determinante. Nel cammino di una vicenda che qui è espressa in prima persona singolare da parte di un orante che è investito, è visitato, è attraversato nell'intimo più profondo del suo animo dall'opera di Dio. L'opera di Dio che fa del mondo il suo tempio. E dunque è proprio il Salmo che segue, che leggevamo una settimana fa, il Salmo 29, che porge a noi la contemplazione della forza regale del Signore. Probabilmente ricordate, non ci vuol molto a rileggere il testo che sta ancora adesso sotto i nostri occhi, che però lascio alla vostra ricerca e alla vostra preghiera. Fatto sta che qui abbiamo a che fare con la forza regale del Signore che scardina l'impianto bloccato, inquinato del cuore umano, così che esso è liberato per celebrare la gloria di Dio. Ricordate il Salmo 29, il tuono che rimbomba per 7 volte, quella voce poderosa che è la voce del Dio vivente, il creatore che è presente e operante nelle vicende del mondo e nello svolgimento della storia umana. Ed ecco, è nel suo tempio che tutti dicono gloria, versetto 9, il terzo rigo. Ed ecco, è il cuore umano che è liberato. Ed ecco come viene celebrata la gloria di Dio nel mondo, e gli uomini ricevono la benedizione della pace, le battute finali del Salmo 29, mentre ci invitano a contemplare la regalità del Signore che governa il diluvio. Ecco colui che è re per sempre, è proprio lui che darà forza al suo popolo, e lui che benedirà il suo popolo con la pace. La pace che è pienezza di tutti i doni che danno modo alla vocazione, alla vita di realizzarsi in corrispondenza al dono originario che viene da Dio, che viene dal grembo della vita nell'intimo di Dio, la pace. E la pace che è esattamente la sintesi ricapitolativa di tutto un processo di scardinamento, vi dicevo poco fa, di sbriciolamento e di purificazione e restaurazione del cuore umano. Ed ecco, arriviamo al nostro Salmo 30, vedete, senza ulteriori preamboli, il Salmo a cui dedichiamo la nostra ricerca di stasera, il Salmo 30, che richiama l'attenzione su una esperienza particolare. Qui abbiamo a che fare ancora una volta con un orante che parla in prima persona singolare, e dopo lo spalancamento di un scenario così grandioso come il Salmo 29 ci ha consentito di contemplare, ecco, all'interno di quella nuova creazione di cui il Salmo che precede ci dava una illustrazione così intensa, così appassionata, così efficace, così dirompente, in modo tale da sovvertire tutti gli equilibri a cui la nostra esperienza umana è assuefatta, e appunto scandagliare l'intimo più profondo del cuore umano e liberarlo in maniera che sia in grado la nostra vocazione alla vita dall'intimo, dal profondo, da quell'abisso misterioso più che mai che è nel cuore umano, in grado di corrispondere all'iniziativa del Dio vivente. Gloria, ecco, tutto il mondo diventa tempio, tutta la storia umana diventa percorso di ritorno alla sorgente della vita, di conversione alla vita, di pacificazione nel rapporto con il Santo. Ed ecco sullo sfondo che il Salmo 29 ha delineato per noi una testimonianza particolare, un'esperienza vissuta in prima persona da un orante che adesso si presenta e con il quale facciamo conoscenza. Salmo 30, considerato adesso nella sua fisionomia più completa, prescindendo per il momento dai diversi elementi che concorrono a illustrare, precisare e anche in qualche modo problematizzare il vissuto del personaggio che qui si presenta e che qui ci racconta cose sue, certo nella sua completezza il nostro orante sta dando forma a un canto di ringraziamento. Canto di ringraziamento. Notate che c'è una intestazione che vale la pena di prendere in adeguata considerazione. Salmo, leggo, canto per la festa della dedicazione del Tempio di Davide. Per la dedicazione del Tempio, la festa di Hanukkah. È una festa invernale, festa che più o meno coincide con i giorni del nostro Natale, il 25 del mese di Kislev, è la festa delle luci, festa della dedicazione del Tempio. Ed è interessante, vedete, questo richiamo qui, che non semplicemente serve da introduzione al salmo che adesso leggeremo, ma in qualche modo contestualizza proprio la vicenda che il nostro orante adesso porge a noi come testimonianza del suo vissuto nel contesto di quella instaurazione di un tempio che, per come leggevamo nel salmo 29, ha dimensioni cosmiche ed è il luogo nel quale non soltanto geograficamente, fisicamente, ma moralmente tutta la storia umana viene ricondotta all'obbedienza festosa in rapporto alla gloria del Dio vivente, come storia di ritorno alla pace della intenzione originaria, così come tutto è stato attivato dall'inizio nel segreto del Dio vivente. Ed ecco la dedicazione del Tempio. E qui vedete c'è quella festa che nel calendario liturgico di Israele richiamavo poco fa, una festa che peraltro è citata anche nel Vangelo secondo Giovanni in una certa occasione, quando Gesù si trova a Gerusalemme, è una festa che è annualmente celebrata e con particolare solennità dagli osservanti del popolo di Israele. Ma qui il Tempio è, come abbiamo constatato e come ricordavo un momento fa, non, è davvero non più quell'edificio che fu restaurato e nuovamente consacrato nell'anno 164 a.C. ad opera di Giuda Maccabeo, perché la festa ebbe origine in quell'occasione. Da quell'occasione ogni anno la festa che ricorda la restaurazione, la consacrazione del Tempio, che dopo essere stato profanato fu nuovamente reso adeguato alla celebrazione del culto dal 164 avanti Cristo. Ma qui vi dicevo, il Tempio è un valore ecumenico, cosmico. Il Tempio di cui si tratta qui è un Tempio che ha le misure del mondo e che ha le misure della vita di questo orante che nel suo anonimato adesso porge a noi i dati essenziali di un vissuto che è passato attraverso, come egli stesso dichiara, attraverso l'urgenza e la strettoia, la minaccia davvero micidiale di una malattia mortale. Ecco, un canto di ringraziamento. Un canto di ringraziamento per chi ha ritrovato la propria collocazione nel mondo, nel tempo, nel corso della storia umana, e per chi dunque ha ritrovato il valore gratuito della sua vocazione alla vita dopo essere passato attraverso l'evidenza di una minaccia mortale che ormai sembrava averlo travolto. Ed ecco, questo ritorno alla vita, che è motivo del canto di ringraziamento di cui adesso ci renderemo conto, viene in base alla intestazione che abbiamo appena letto, viene descritto come l'esperienza di chi ha restaurato il Tempio, ma restaurato il Tempio nel senso non solo dell'edificio sacro, del santuario e luogo del culto secondo le consuetudini levitiche, ma il Tempio come complesso di relazioni che aprono la vita umana alle misure del mondo, nel tempo e nello spazio. Ebbene, il nostro orante canta. Il canto si sviluppa in modo da dare forma a un movimento a spirale, un movimento a ondate, e adesso subito ce ne renderemo conto, perché il Salmo qui, dopo l'intestazione, nel versetto 2 inquadra la vicenda del nostro personaggio in maniera essenziale e dice esattamente in poche parole quello che io tentavo di ridire a modo mio con un po' di chiacchiere, ed è un annuncio di liberazione, un annuncio di guarigione, l'annuncio che rompe immediato, proprio traboccante, proviene dall'animo del nostro orante, che nel suo vissuto si è reso conto di essere stato coinvolto in una vicenda che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria opera creatrice, nella gratuità assoluta di quella iniziativa che è di Dio e solo di Dio. Versetto 2, che subito leggo: ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici. Vedete che è a partire da questo versetto 2 che adesso il seguito del Salmo si sviluppa, come vi dicevo, come se avessimo a che fare con i cerchi concentrici di un moto ondoso che si viene allargando, e di questo subito ci renderemo conto, ma intanto manteniamo lo sguardo puntato su questo versetto. Non c'è dubbio, vedete, qui il nostro orante è passato attraverso una vicenda che lo ha prostrato. Quando qui leggo mi ha liberato, in realtà il verbo dallah in ebraico allude all'esperienza di chi si trova appeso, di chi si trova appeso come chi pencola su un abisso, sul vuoto, ed ecco mi ha tirato su, sarebbe meglio tradurre così, mi ha tirato su, ha ridato verticalità a una vicenda che mi riduceva in una condizione di orizzontalità schiacciante. L'esperienza di una vita abbattuta fisicamente, abbattuta anche moralmente. Possiamo immaginare tante particolari vicissitudini, ma non è il caso adesso di sbizzarrire la fantasia. Ha perduto certamente la verticalità, che è prerogativa inconfondibile dell'essere umano vivente, ed ecco mi ha tirato su, tu mi hai tirato su, lo dice usando la seconda persona singolare, e da quella condizione di vita schiacciata, e quindi vita che ha perduto la propria dignità, una vita che è ridotta all'esperienza di una sconfitta che squalifica, che in qualche modo impone un giudizio di condanna morale, ed ecco, ti esalterò, Signore, perché mi hai tirato su. L'atto di stare in piedi coincide per il nostro orante con la libertà di rivolgersi a Dio, e di rivolgersi a Dio in maniera immediata, diretta, tu per tu. L'altezza sovreminente di Dio, la santità trascendente del Dio vivente, eppure vedete, questo essere stato tirato su conferisce al nostro orante la convinzione lucida, ormai acquisita da lui in maniera che non ammette repliche né contraddizioni, di potersi rivolgere al Signore a tu per tu. Ecco, ti esalterò, Signore, perché mi hai tirato su, e su di me, aggiunge il secondo rigo del nostro versetto, non hai lasciato esultare i miei nemici, dove il termine nemici, come compare, che compare tante altre volte anche nell'Antico Testamento, ma poi anche nel Nuovo Testamento, pensate al Cantico di Zaccaria, il Benedictus, e i miei nemici sono tutti i limiti che stringono, che condizionano, che appesantiscono il nostro cammino nella vita, i limiti di spazio, i limiti di tempo, limiti esterni, limiti interni, limiti che opprimono, limiti che incalzano, limiti che stringono, limiti che cascano addosso in maniera imprevista, limiti che esplodono dall'interno come motivi di delusione, di sconfitta e di corruzione, ed ecco il nemico per antonomasia, come poi Paolo proclama espressamente nella prima lettera ai Corinzi, è la morte. Ed ecco il nostro orante è passato attraverso questo intrico di situazioni che lo hanno costretto a sperimentare limiti rispetto ai quali lui non aveva modo di trovare soluzioni, vie di superamento, varchi aperti, una prospettiva di soffocamento, di progressivo sprofondamento, di inabissamento, di schiacciamento, morte. Ed ecco, su di me non hai lasciato esultare i nemici. Su di me non hai lasciato esultare i nemici. Vedete, si è presentato dicendo ti esalterò, Signore. Sta riprendendo l'uso della voce, come se quel passaggio attraverso le strettoie a cui qui accenna gli avesse anche tolto il fiato necessario per pronunciare qualche sillaba, o forse addirittura, come sarebbe auspicabile, qualche parola. Ma adesso ti esalterò, Signore, perché mi hai tirato su. E vedete, si rende conto di essere passato attraverso quelle situazioni che qui vengono sintetizzate con l'immagine dei nemici che fanno festa, dei nemici che gongolano, dei nemici che schiamazzano, rumori che potrebbero essere addirittura assordanti, e là dove in realtà lui ha sperimentato una specie di condanna al silenzio, allo spiatamento senza respiro, ed ecco ecco, adesso ti esalterò. Adesso io mi sono reso conto che sono in vita perché ci sei tu, e perché sono in relazione con te, e perché sono in grado di proclamare che tu sei il Signore, che tu sei il Signore della mia vita, ma la mia vita in quanto è vocazione che mi apre a relazioni universali, e dunque tu sei il Signore dell'universo e fai di me un essere vivente nella relazione con la moltitudine sconfinata di tutte le tue creature. Tu sei il Signore della mia vita e io vivo perché tu mi sottrai a quella condizione di smarrimento, di prigionia, di soffocamento, di morte, rispetto alla quale io non sono in grado di trovare rimedi, non ho soluzioni per me, in quanto sono io sono perduto, in quanto sono tuo sto ritrovando e sperimentando e gustando in pienezza la novità inesauribilmente feconda della vita. Su di me non hai lasciato esultare i nemici. Ecco, vedete, il nostro orante si presenta così. In questo versetto 2 in qualche modo ha detto tutto. Ma adesso il Salmo si sviluppa in due sezioni ulteriori rispetto al versetto introduttivo che abbiamo appena letto, che allargano la visione e la descrizione delle cose che sono avvenute e di come adesso il nostro orante è in grado di rievocare, passare in rassegna i momenti successivi della sua avventura. Una prima sezione dal versetto 3 al versetto 6, una seconda sezione più ampia ancora dal versetto 7 al versetto 13, vedete la crescita per cerchi concentrici, movimento a spirale, vi dicevo inizialmente, tutto a partire dal versetto 2. Versetti da 3 a 6, tre battute in questa sezione del nostro Salmo, nel senso che versetto 3, che subito leggo, il nostro orante è in grado adesso di ritornare indietro e di rintracciare nel percorso che egli ha affrontato i momenti essenziali di quella sua esperienza. E infatti qui nel versetto 3 dice «Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito». Un solo versetto che, vedete, ci rimanda a quella condizione di penosa sconfitta di cui il nostro orante pagava le conseguenze, tutto quel complesso di vicende a cui accennavo poco prima e che resta così come un riferimento non meglio analizzato, ma tutto quello che egli ha avvertito come uno sprofondamento nell'abisso di una sconfitta che lo ha ridotto all'evidenza di essere condannato a morte e di essere inabile a guarire rispetto a questa patologia mortale in forza di se stesso e delle sue iniziative o dei suoi desideri. Ed ecco, ho gridato. Questo è il passaggio fondamentale in questo versetto 3, alla ripresa di questa rievocazione di quanto è avvenuto, seconda sezione del nostro Salmo, intendendo il versetto 2 come una prima sezione, un solo versetto. Adesso io ho gridato, Vedete tutta l'angoscia lamentosa di quel vissuto che lo ha schiacciato nell'evidenza di una sconfitta per lui senza rimedio, ed ecco io ho gridato, Signore Dio mio, a te ho gridato, e tu mi hai guarito, e tu mi hai guarito. E vedete, siamo partiti da un annuncio circa la guarigione avvenuta. Adesso il nostro ante sta tornando indietro, è come se stesse recuperando il dramma della sua patologia, comunque la vogliamo poi meglio analizzare e descrivere, quella patologia là dove ha gridato. Forse un grido silenzioso, forse un grido sospiroso, forse un grido lamentoso, forse un grido muto. Grido. E vedete, in quel grido tu mi hai liberato. La liberazione è avvenuta in un momento successivo. Vedete, qui sta ricostruendo il percorso andando a ritroso e sta scoprendo come in quel suo gridare il Signore lo ha guarito. In quel suo gridare, che è atto di dimissione, atto di consegna, atto di affidamento, atto di che rende testimonianza a una debolezza che non è gestibile in base alla iniziativa umana. E là dove io ho gridato, in quel grido, tutta la mia impotenza e il dramma della mia patologia inguaribile, tu mi hai guarito, in quel grido, tornato indietro, a quell'atto supplichevole egli ha espresso, adesso se ne rende conto e ne fa memoria, quando si è trovato nel pieno del dramma. E di seguito il versetto 4 adesso di nuovo contiene l'annuncio della guarigione avvenuta, la liberazione, come già leggevamo nel versetto 2, ma adesso con una consapevolezza più matura. Infatti leggo versetto 4: Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita. Qui la mia Bibbia dice: perché non scendessi nella tomba, nella fossa. Così dice anche da voi qualcosa del genere. Beh, io credo che qui sarebbe opportuno tradurre: mi hai dato vita quando scendevo nella fossa. Quando scendevo nella fossa, mi hai dato vita. Ecco, vedete, è un uomo ritornato, ma ce ne parlava fin dall'inizio in quella maniera così esplosiva. Ti esalterò, Signore, perché mi hai tirato su. E adesso dice: io ho gridato e tu mi hai guarito. In quel grido già è stato dimostrazione per me della medicina con cui tu sei intervenuto per guarirmi, e mi hai fatto risalire dagli inferi. Gli inferi è proprio l'abisso infernale, il luogo dove sprofondano coloro che sono vittime della morte. Ed ecco, mi hai dato vita quando scendevo nella fossa, in quel cammino di inabissamento tu mi hai dato vita, in quel mio grido che è il grido dell'impotenza tu mi hai guarito, in quella mia discesa tu mi hai sollevato, mi hai tirato su. Signore mio Dio, mi hai fatto risalire dagli inferi. E insiste adesso, vedete, versetti 5 e 6, una terza battuta all'interno della sezione che stiamo leggendo, quando espressamente ora lui usa il linguaggio della gratitudine. Ha descritto, ha raccontato, ha rievocato le espressioni della sua supplica nel tempo della tragedia, e adesso ringrazia. E vedete, il ringraziamento adesso qui prende la forma di un di una urgente necessità mirata a coinvolgere gli interlocutori che vengono citati in seconda persona plurale. Cantate altri, siamo anche noi, interlocutori verso i quali avverte la necessità di esprimere la propria solidarietà, la propria responsabilità. In realtà il suo itinerario sembra essersi configurato come una vicenda solitaria, ma dalla solitudine, vedete, quel che è avvenuto per lui, per quanto solitaria possa essere stata la sua vicenda, il suo cammino, lui ha acquisito internamente la consapevolezza di essere debitore di un annuncio, di un messaggio, di un invito a ringraziare, che vedete è impegno suo, è lui che sta ringraziando, ma è lui che sta invitando una moltitudine non determinata, non precisata, ma una moltitudine che in un modo o nell'altro è adesso in grado di riconoscere proprio attraverso quello che è stato il suo cammino personale e quanti altri esseri umani schiacciati, derelitti, sprofondati, inabissati, sconfitti, moralmente prostrati. Ed ecco, cantate inni al Signore o suoi fedeli, cantate inni. È un invito al ringraziamento, questo cantate inni è proprio la partecipazione a un coro, un grande coro, un coinvolgimento corale da cui il nostro orante non può prescindere, per quanto la sua vicenda sia così fortemente personalizzata, è consapevole di essere parte di un coro che in prospettiva coinvolge la moltitudine umana. Cantate inni al Signore o suoi fedeli, con questo titolo, Chassidim, Chassidim, coloro che sono fedeli, coloro che vivono proprio portati in braccio da questa rivelazione dell'amore di Dio. Rendete grazie al suo santo nome, a lui che è la sorgente della vita, il suo santo nome, rendete grazie, perché la sua collera dura un istante e la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia. Vedete, non c'è dubbio, quella vita che ha ritrovato in quella maniera così gratuita di cui già ci parlava, e questo è il contenuto della sua testimonianza, questo è il motivo adesso del suo ringraziamento, un ringraziamento che in tutti i modi intende condividere. È come se aver ritrovato la vita per lui significasse senz'altro avere preso atto di come la vocazione alla vita coinvolge in un rapporto di comunione. Si vive per comunicare, si vive per stare in relazione, si vive là dove anche le vicende più personali, seguendo percorsi magari originali, singolari, periferici, marginali, finché si vuole, nascosti, invisibili, sconosciuti, ma sempre il cammino della vita è un cammino che è realizzato in quanto si intrecciano rapporti di comunione. Cantate inni, rendete grazie al suo santo nome, a lui che è la sorgente della vita, vi dicevo, e vedete che qui lui sintetizza quello che gli è capitato, che è il motivo del ringraziamento, ma quello che diventa motivo di ringraziamento che da parte sua sta proponendo come invito alla moltitudine umana: tutti cantate, tutti ringraziate Dio, perché la sua collera dura un istante e la sua bontà tutta la vita. Dunque qui abbiamo a che fare con la scoperta di un amore che dura per la vita. Vedete, non è soltanto un episodio, non è stata soltanto un'occasione, non è avvenuto un evento prodigioso quella volta per cui in modo così sensazionale, non c'è dubbio, è stato sottratto a quella vicenda che lo aveva risucchiato in un vortice di morte. Non è solo qui è proprio un amore che dura per la vita. Questo è il motivo del ringraziamento, ma questo è il motivo del ringraziamento che condivide, in quanto è motivo di riferimento in base al quale la moltitudine umana è incoraggiata a interpretare le proprie vicende, per quanto possano essere originali e sempre esposte a drammi imprevedibili. Ed ecco l'amore che dura per la vita, insisto. La sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. E allora il seguito del versetto: alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia. Vedete, dalla sera alla mattina, tra l'altro è il modo di individuare lo svolgimento cronometrico della giornata secondo la tradizione ebraica, a partire dal racconto della creazione. E fu sera e fu mattina, e fu sera e fu mattina, e il giorno di Dio, come dice qualche autore, è in contrappunto o addirittura in contraddizione rispetto al giorno dell'uomo. Il giorno di Dio va dalla sera alla mattina, il giorno dell'uomo va dal mattino alla sera. Ed ecco, qui abbiamo a che fare con una luce che è incastonata nelle tenebre. Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino, ecco, vedete, qui è il percorso che va dalla sera alla mattina, ma qui è la scoperta di quell'amore che dura per tutta la vita, per cui la luce emerge, affiora, si espande, è incastonata nelle tenebre ed è la luce che irrompe, come la gioia è incastonata nel pianto, la gioia che si manifesta in tutta la sua gratuità, che davvero è in grado di restaurare, di riconciliare, di purificare, di consolare il cuore umano, là dove le lacrime sono versate forse in grande abbondanza. Ed ecco, vedete, un amore che dura per la vita, che non è riconducibile al miracolo che occasionalmente risolve un problema, come qualche volta aspireremo, perché qui è davvero la vita, ed è davvero la vita, sere e mattine, è davvero la vita, pianto e sorriso, è davvero la vita, lacrime e Letizia, ma è la vita che in tutto il suo svolgimento è strutturata ormai da questa rivelazione fedele e sovrana dell'amore di Dio, l'amore vittorioso che merita il nostro gradimento. E qui in prospettiva dunque è tutta l'impostazione della vita, è l'impianto della vita, il modo di organizzare la vita, di strutturare la vita nella gratitudine. Non per un episodio particolare, ma per come la vita è internamente strutturata ormai in questa prospettiva di scoperta sempre attuale circa la luce che sgorga dalle tenebre e la gioia che sprizza laddove le lacrime sono versate. E allora la terza sezione, ultima, terza, più ampia, quando qui vedete adesso il nostro orante, per così dire, va ancora più indietro. Era ritornato al momento in cui, nella sua esperienza drammatica di patologia, di sconfitta, di impotenza, ha gridato. Adesso torna più indietro. Perché? Perché adesso, vedete, leggiamo, a te grido, no, versetto 7, nella mia prosperità ho detto, versetti 7 e 8, sono adesso quattro le battute che danno forma a questa terza sezione. Erano tre battute nella sezione precedente, adesso sono quattro, perché c'è un richiamo che viene introdotto qui, versetti 7 e 8, quando lui ritorna all'antefatto. Rispetto a quella caduta, rispetto a quello sprofondamento, rispetto a quella malattia, rispetto a quella minaccia di morte, rispetto a quell'esperienza di sconfitta, rispetto a, ecco, l'antefatto. Nella mia prosperità io ho detto, nulla mi farà vacillare. Il tempo nel quale e la sua vita si svolgeva, dominata da questa programmazione, una programmazione che sempre proviene dall'intimo dell'animo umano, dal cuore umano. E ecco, nel cuore il nostro orante viveva convinto di essere in grado di gestire la propria prosperità, il proprio benessere, convinto di essere dotato di una autonomia nel comportamento, nella gestione dei rapporti con l'ambiente, tale per cui era convinto di poter gestire ogni vicissitudine in maniera corrispondente a quel suo progetto di autorealizzazione. Ed ecco, nella mia prosperità ho detto, rileggo, nulla mi farà vacillare. Nella tua bontà, Signore, mi hai posto su un monte sicuro, aggiunge il versetto 8, poi c'è ancora da leggere il seguito. Fatto sta che qui vedete la presunzione di una sicurezza irrevocabile, inamovibile, incrollabile, l'immagine della montagna solida e compatta. È vero che qui la traduzione in greco riesce a leggere il testo con una finezza di cui forse possiamo tener conto, anche perché corrispondentemente questa finezza nel tradurre il testo ebraico ritorna nella Vulgata in latino. Fatto sta che qui lui parla di una dynamis, di una potenza che lui avvertiva come garanzia di una bellezza irrevocabile. Parescuto kallimu dynamin. Tu hai conferito alla mia bellezza una solidità, una stabilità, una coerenza, un'intrinseca compattezza inappellabile. E vedete, io vivevo così, convinto di essere dotato di questo privilegio, neanche messo in discussione, tanto era acquisito come un valore che apparteneva internamente al suo vissuto, come un diritto ineccepibile, indiscutibile, irrevocabile, come già vi dicevo, una bellezza che in nessun modo avrebbe mai potuto tramontare, ecco, nella tua bontà, vedete, lui di questo parlava a suo tempo e in questo contesto interpretava il suo vissuto, non in atteggiamento di autonomia, come dire, ostile alla iniziativa del Signore, ma lui ne era convinto di essere segnato dalla benedizione del Signore, e nella tua bontà, Signore, vedete, non rievoca quella tappa del suo vissuto nella quale si vantava di essere padrone del mondo, indipendente da Dio e senza Dio, ma si riteneva benedetto da Dio. Proprio questo, è benedetto da Dio mediante quelle consolazioni che rendevano positiva, feconda, bella, gradevole, consolante la sua vita e portatrice di frutti che non sarebbero mai venuti meno. Ed ecco, quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato. Questo è avvenuto. Un incidente scandaloso? Un fallimento? Hai nascosto il tuo volto. Il tuo volto. E qui vedete quando il Signore ha nascosto il suo volto, che è come dire essersi per lui ritrovato in quella condizione precarietà estrema, che poi evidentemente è andata precipitando lungo quell'abisso che ci ha descritto precedentemente, ed ecco, si è reso conto di come quel suo modo di vivere fosse segnato da un atteggiamento proprietario, un atteggiamento di interiore autosufficienza, ma sempre facendo appello al Signore, no? Non è un ateo militante il nostro personaggio, tutt'altro, ma si è reso conto di come in quel suo modo di gestire la vita e di apprezzare i doni che egli stesso poteva offrire come espressione della sua positiva realizzazione, non c'era gratitudine, non ringraziava mai, se non forse proprio nei termini ufficiali, burocratici, rituali, a cui comunque i credenti del popolo di Dio sono necessariamente assuefatti, ma non ringraziava mai, non ringraziava veramente dal profondo del cuore, nell'intimo del cuore, con la consapevolezza di come la sua vita è realizzata, e la sua vocazione alla vita giunge a compimento nel contesto dove lui è puntualmente, costantemente, in ogni passaggio e in ogni relazione chiamato a riconoscere quale corrente d'amore lo raggiunge, lo avvolge, lo attraversa, sempre, dappertutto, non in qualche momento, non in qualche occasione, non per qualche particolare impresa da compiere. Ed ecco, vedete che qui ci risiamo. adesso di nuovo versetti 9 e 10, il grido, è il grido della supplica, il grido che adesso nella sua rievocazione si carica di quella esperienza nel dramma vissuto, l'esperienza di essere interiormente squalificato per come lui non era stato pronto, sollecito, sincero, autentico nella gratitudine. E adesso a te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio, chiedo aiuto al mio Dio. Già, adesso vedete, in certo modo è come se avesse ritrovato al fondo della sua avventura il vero motivo, il motivo che inquinava il suo vissuto e che continua a minacciarlo, la malattia che continua a incombere su di lui, l'ingratitudine, l'incapacità di ringraziare, la mancata proprio sollecitudine che struttura la vita in una dimensione eucaristica, in una dimensione di costante ringraziamento. È la mia malattia, vedete, adesso sta riportando tutto a questo nodo interpretativo. A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio, quale vantaggio dalla mia morte? Già, perché vedete, qui è la concezione antica, i morti non lodano Dio, mentre io in vita ringrazio Dio e lodo Dio. Allora, ecco, quale vantaggio dalla mia morte? Una situazione nella quale ancora non è chiaro con come si deve concepire la vita oltre la morte. Questo è un discorso che matura progressivamente nella rivelazione biblica, ma intanto, vedete, qui, se io scendo nella tomba, ti potrà forse lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà? Ascolta, Signore, abbi misericordia. Signore, vieni in mio aiuto. Ecco, Signore, vieni in mio aiuto. Perché questa è la malattia dalla quale tu mi hai sottratto, a cui tu mi hai strappato. Questa è la malattia più profonda, la malattia che stava e serpeggiava e inquinava il mio vissuto laddove ero fiero e contento di me e dei miei successi, e stavo bene ed ero malatissimo, ed era la vera malattia, dice, che mi ha consumato in questa vicenda che mi ha ridotto a una miseria mortale. Ed ora ecco, ascolta, Signore, abbi misericordia. Signore, vieni in mio aiuto. E quindi ritorna quel annuncio di guarigione qui nel versetto 12. Hai mutato il mio lamento in danza. Qui il lamento di per sé è l'accompagnamento funebre. In danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Ecco, mi hai recinto con un abito di gioia. E adesso sta ancora una volta descrivendo quello che è avvenuto. Vedete, adesso è proprio un evento interiore quello che è avvenuto. È guarito dalla malattia, è stato sottratto a quelle aggressioni, ha superato quel fallimento, è stato preso al volo mentre quell'incidente mortale lo aveva già schiacciato al suolo. Ed ecco, hai mutato il mio lamento in danza. E questa è l'opera del Signore, che cambia il mio morire e che fa di questo mio morire un canto di gratitudine, è un canto che recupera tutto e il dramma del mio vissuto inquinato, ammalato, deteriorato, corrotto, laddove la mia soggettività umana ha voluto imporsi e gestirsi, dando sfoggio delle proprie capacità, delle proprie competenze, dei propri successi. Ed ecco, adesso... Vedete, qui tutto si svolge in un passo di danza, un passo di danza che tra l'altro ha a che fare con un richiamo ai contercimenti della partoriente per quanto riguarda il verbo usato qui. Hai mutato il mio lamento in danza, quello che era un accompagnamento funebre, questa maniera di rievocare il proprio passato. Io in realtà stavo gestendo il mio funerale, e adesso invece un salto vigoroso, armonioso, da danzatore, e adesso è veramente una nuova creazione che sta emergendo, è una nuova creatura, sono io che nasco nel complesso di vicissitudini che mi hanno stretto in maniera così drastica e naturalmente anche così dolorosa, così patetica, così feconda. Io sto nascendo, la mia veste di sacco è trasformata in abito di gioia. E allora il versetto 13, perché io possa cantare senza posa, perché io possa cantare senza più tacere. Dunque è il ringraziamento che ormai è divenuto struttura portante del suo vissuto, perché io possa cantare senza più tacere. Signore mio Dio, ti loderò per sempre, per sempre, dappertutto, in ogni contesto, in ogni anfratto, anche il più lì per lì spaventoso e angosciante, nel cammino della mia vita, ti loderò per sempre, ti ringrazierò. È la storia, vedete, personale di questo orante che si inserisce in quel quadro grandioso che ci era stato offerto dal Salmo 29. È una nuova creazione, sì, ed ecco. Il tempio è restaurato, sì, ma è la mia vita che è restaurata nel momento in cui è ristrutturata come risposta a una chiamata che sempre e dappertutto mi invita a ringraziare. E tutte le relazioni sono motivo per celebrare con gratitudine purissima la presenza del Dio vivente, che nella gratuità del suo amore è il Signore della mia vita. E ho parlato troppo a lungo, perché, come vedete, le chiacchiere non mancano, ma dobbiamo dare uno sguardo al brano evangelico. Questo non possiamo trascurare. E quindi rapidamente spostiamo l'attenzione sul Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 22. Come sappiamo, siamo a Gerusalemme, la svolta è avvenuta nella narrazione evangelica nel capitolo 16, versetto 21, quando Gesù diede dimostrazione. Ecco, dall'insegnamento si passa alla dimostrazione, ne parlavamo a suo tempo e in diverse occasioni. La dimostrazione, ossia l'opera della misericordia. Gesù si rivolse ai suoi discepoli e dimostrò. Ecco, da quel momento il viaggio verso Gerusalemme, che ormai è impostato, e il compimento della sua missione in questo mondo, il maestro ha insegnato, ha sviluppato e continuerà a sviluppare tutta la sua competenza didattica, ma adesso è l'opera della misericordia, l'opera che si compie in maniera dimostrata. E infatti Gesù da quel momento sembra particolarmente preoccupato di trovare i discepoli, il discepolo, un discepolo che lo segua, il discepolo che lo accompagni, che lo segua. In realtà ha a che fare con presenze strane, le pagine che stanno alle nostre spalle, che adesso non rileggiamo in dettaglio si intende bene, presenze strane, gente prigioniera di una esperienza di tristezza. Questa è una nota particolare che è ricorrente nel linguaggio del nostro evangelista Matteo. Tanto per dire, se voi ritornate per un momento solo al capitolo 17, capitolo 17, versetto 23, quando Gesù per la seconda volta annuncia la sua passione e morte, dice quello che vuole comunicare ai suoi, ed essi furono molto rattristati, versetto 23, essi furono molto rattristati, è un linguaggio tipico del nostro evangelista, la tristezza dei discepoli che di fatto sperimentano di essere estranei, è Gesù che prende atto di questa estraneità loro e dunque della sua solitudine, ma Gesù avanza. Alla fine del capitolo 18, nel versetto 31, quella famosa parabola dei servi che sono spettatori, come quel servo che ha ricevuto un beneficio straordinario, il condono di 10.000 talenti, rivendica i suoi 100 denari e sono tristi. Capitolo 18, versetto 31, sono tristi, sono addolorati, sono più avanti ancora, vedete nel capitolo 19, versetto 22, la tristezza di quel tale che si avvicina a Gesù e dice: io voglio seguirti dappertutto, e poi se ne va perché è molto ricco, tristezza, capitolo 19, versetto 22. E intanto Gesù, sempre più solo, avanza ed è sempre più amico, la parabola nel capitolo 20. Il padrone che manda operai nella sua vigna: amico, io non ti faccio torto, forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, io sono amico, sempre più amico. A Gerusalemme adesso, capitolo 21, e a Gerusalemme l'autorità regale di Gesù, e ne parlavamo la settimana scorsa, ancora la settimana precedente, la mitezza che è autorevole nella compassione, un amore dal basso. Ecco, non mi perdo nei dettagli. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme è fortemente caratterizzato dal nostro evangelista Matteo come attuazione di questa impresa che certamente merita i titoli della autorevolezza regale, e d'altra parte è intrinsecamente disponibile a tutti i contatti che sono possibili per chi avanza provenendo dal basso. Quel modo di esercitare l'autorità dal basso che il nostro evangelista chiama mitezza, e chiama mitezza autorevole, e chiama in questo modo la presenza di Gesù a Gerusalemme, che porta a compimento la sua missione, la chiama rivelazione del regno dei cieli. È la paternità di Dio che così ci viene incontro, la paternità di Dio che si compiace di quel figlio, e questa mitezza è la prerogativa inconfondibile della sua autorità. E allora le tre parabole illustrative di cui ci siamo occupati una settimana dopo l'altra, tre parabole che illustrano esattamente questa autorità. Non ritorno direttamente ai testi che ormai abbiamo affrontato a suo tempo. In primo luogo l'autorità che agisce nel cuore umano, ove suscita con la mitezza della pazienza un misterioso accoramento. Ricordate quel padre che ha detto al figlio: vai nella mia... No! E poi ci andò. È un misterioso accoramento. Laddove il cuore umano avverte il dispiacere che è nel cuore di Dio. Ed ecco una contentezza nuova e pura, una contentezza che accompagna la fatica del lavoro nella vigna. L'autorità che agisce così, con la mitezza della pazienza, prima parabola, la seconda parabola, ricordate i cosiddetti vignaioli, omicidi, siamo alla fine del capitolo 21, l'autorità che trova i frutti della vigna là dove si raccolgono gli scarti della storia umana. Ne parlavamo a suo tempo. Ed è nella mitezza del figlio scartato che è posto il fondamento della nuova creazione. La pietra scartata è divenuta pietra angolare. Là, i frutti della vigna, là, dove si raccolgono gli scarti della storia umana. È la mitezza del figlio, ma è il figlio di cui il padre, padrone della vigna, si compiace, inviato apposta. Questa è la pietra che vale come fondamento di una nuova costruzione. E allora terza parabola, quella che leggevamo domenica scorsa, ormai siamo alle prese con il capitolo 22, l'autorità che rivendica nella mitezza dell'insistenza, ricordate quel re che ha preparato la festa di nozze per il figlio, e nella mitezza della sua insistenza rivendica la dignità, così egli stesso si esprime, la dignità di ogni creatura umana che è invitata alla festa di nozze del figlio, finché nel pianto ogni creatura umana scoprirà la gioia di essere oggetto di una scelta d'amore, una elezione d'amore che la riveste della vita che non muore più. E il re si rivolge a quel tale e gli dice: amico, non ti sei reso conto che questa è la festa di nozze che ti riguarda, che coinvolge la tua vita, che è il contesto nel quale l'amore che è rivelato nel figlio è l'amore che lega te a lui, è l'amore che congiunge te a lui, la tua vita a lui, e laddove il figlio è inviato e porta a compimento la sua missione, e qui c'è di mezzo la Pasqua redentiva di morte e resurrezione, lì tu sei amato, lì tu sei preso in un rapporto d'amore indissolubile, ma non ti sei reso conto di come questo vestito è il tuo amico. Ecco la mitezza di questa insistenza con cui il re rivendica la dignità di ogni creatura umana, in quanto ogni creatura umana è sposata dal figlio. E adesso vedete, diamo uno sguardo finalmente alla pagina evangelica di domenica prossima, perché dopo le tre parabole seguono quattro dispute che servono a discernere il confronto con altre autorità, sono altre autorità che si fanno avanti, altri magisteri, per dire così. E il caso che qui introduce la serie è quello dei farisei. Dal versetto 15 al versetto 21 leggevamo, versetto 22 ancora di per sé fa parte di questa pericopa, leggiamo comunque. Di nuovo. Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Ecco, farisei. Notate che di farisei si parla da un pezzo, dal capitolo 3, versetto 7, ancora al tempo di Giovanni Battista. Poi nel capitolo 5, versetto 20, già nel primo discorso, grande discorso della montagna, Gesù parla dei farisei, capitolo 5, versetto 20. E si parlerà di farisei ancora quando Gesù deve essere sepolto, è stato sepolto, bisogna fornire una, mettere a disposizione una pattuglia di guardie che sorveglino il sepolcro, capitolo 27, versetto 62. Poco importa però dare a questa come dire a questa figura il fariseo una precisa collocazione nel contesto culturale, nel contesto pastorale, nel contesto di una storia che ha conferito al popolo di Israele, al popolo dell'Alleanza, una fisionomia spesso molto complessa, molte sfaccettature, molte componenti, una realtà ampia, il popolo dell'Alleanza. Ecco, nel suo sviluppo, nel corso delle ultime generazioni, in prossimità del Nuovo Testamento, conosce la presenza di questo ambiente. Ma vedete, qui importa poco adesso ricostruire esattamente la... perché i farisei qui sono i rappresentanti di un ambiente accademico, mettiamola così. Un ambiente accademico... professori, e questo vedete che siano farisei o che siano identificabili con altri criteri, altre terminologie, importa poco. Qui il fatto è che si rivolgono a Gesù per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Dunque si tratta di far inciampare Gesù nel suo logos, nel suo, farlo inciampare. Non dico che i professori debbano essere per forza coloro che intervengono per dimostrare che il discepolo, l'alunno, lo studente che deve essere esaminato è un imbecille oppure è impreparato. Questo magistero del disprezzo non è automaticamente imputabile ai professori in quanto tali, così come è imputabile ai farisei in quanto tali, ma qui è questa la posizione che viene segnalata: il magistero del disprezzo. Bisogna dimostrare che colui che viene esaminato è impreparato. E qui è in questione il logos di Gesù, quando qui leggo i suoi discorsi, il suo logos. E quindi c'è di mezzo esattamente tutto quello che Gesù ha insegnato precedentemente, proprio le tre parabole che adesso richiamavo, mi ci sono un po' disperso, ma le tre parabole, l'amitezza autorevole di Gesù, l'amicizia, quello che Gesù dice circa l'amore dal basso che colma la distanza tra il cielo e la terra, questo è esattamente il motivo per cui adesso bisogna interrogare Gesù in modo tale da dimostrare che merita una bocciatura. Questo è il magistero del disprezzo. Bisogna fare inciampare Gesù. Che si tratti di un ambiente accademico, vedete, anche confermato dal fatto che qui c'è un richiamo al consiglio, il simbulion, il complotto. Questa è un'espressione che già compariva, se voi sfogliate le pagine per un momento all'indietro, capitolo 12, versetto 14, dove si parla di farisei, usciti tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo. Il consiglio, il complotto, la strategia del complotto. Questo è un fenomeno che appunto non necessariamente deve essere attribuito all'Accademia in quanto tale, ecco. Ma sembra che ci sia un naturale o innaturale connubio tra l'ambiente professorale e il complottismo sistematico. Il complotto. E vedete che questo stesso termine, che compare qui adesso nel nostro capitolo 22, ritorna in lungo e in largo nel racconto della passione del Signore. Se voi sfogliate le pagine adesso andando avanti, capitolo 27, versetto 1, venuto il mattino tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù. Versetto 7 di questo capitolo 27, tenuto consiglio comprarono il campo del vasaio con i 30 denari, consiglio. Capitolo 28, versetto 12, e qui siamo ormai alle prese con gli eventi successivi alla sepoltura del Signore. Gli anziani deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: qui c'è di mezzo il consiglio, il complotto. Ma già nel capitolo 26, versetto 4, beh, ecco la strategia del complotto, così mi esprimo io, e ci intendiamo abbastanza facilmente. Tant'è vero che poi mandano avanti i discepoli. Vedete che non vanno loro, mandano avanti i discepoli. Interessante. E mandano avanti i discepoli con gli erodiani. Anche questo è un particolare interessante, perché gli erodiani, nel contesto storico, civile, culturale, religioso in cui sono avvenuti questi fatti, gli erodiani sono i rappresentanti di un partito che è ostile ai farisei. I farisei sono ostili agli erodiani. Gli erodiani fanno riferimento al tetrarca Erode, a tutta un'organizzazione della società civile che è connivente con il potere di Roma, che gestisce ogni cosa a modo suo, ma appunto in maniera proprio sistematica, con il contributo di una dottrina che, facendo appello a reminiscenze teologiche provenienti da lontano, riconosce la necessità di prestare ossequio al potere dominante, gli erodiani. E invece sono i farisei, e vedete che mandano i discepoli insieme con i farisei, e in certo modo strumentalizzano la presenza degli erodiani, quelli del partito avverso, come se si trattasse di un dibattito di idee. Ecco, organizziamo un seminario di studio, dice adesso, organizziamo un confronto. E allora, vedete, la scena è predisposta, perché poi l'obiettivo non è tanto litigare ancora una volta con gli erodiani, perché questo è scontato, è mettere Gesù nella difficoltà, per cui inciamperà. E allora qui dice che si rivolgono a Gesù in atteggiamento che è di per sé molto ossequioso, maestro, maestro, che poi, come dire, professore, professore, Gesù, maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. Dici dunque, adesso arriva la domanda, noi già sappiamo quel che vogliono chiedere e come vogliono quindi fare lo sgambetto a Gesù. Il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ecco, è arrivato. Notate come si sono presentati qui e come si presentano loro stessi. Noi sappiamo, interessante questo, noi sappiamo, coloro che sanno, vedete, qui non è soltanto una conoscenza teorica o una competenza di carattere, come dire così, professorale. Qui noi sappiamo come atteggiamento dell'animo, modo di ridurre anche l'ossequio che espressamente manifesta nei confronti di Gesù in obbedienza al loro protagonismo. Tu sei maestro, ma lo sappiamo noi. Siamo noi che attribuiamo a te questo titolo e in realtà siamo anche noi che in qualunque momento, ed è proprio questo l'obiettivo che si propongono, questo titolo possiamo rimuovere condannandoti alla infamia più amara. Perché noi sappiamo, e ritornerò tra un momento su questo modo di presentarsi, tu sei veritiero, tu sei coerente, ma dici, vedete, la verità a riguardo della quale interrogano Gesù, loro la sanno già, non chiedono a Gesù, vogliono imporre a Gesù il loro modo di intendere le cose, che dà per scontata una opposizione rigorosa tra la santità trascendente di Dio e la vergogna del volto umano che è piegato a terra. Vedete, l'alternativa è impostata drasticamente da loro. La via di Dio è il volto degli uomini. Noi sappiamo che tu insegni la via di Dio, il volto degli uomini. Vedete, non ti curi, non guardi la faccia di alcuno. Vedete, loro impostano così le cose. Da un lato la via di Dio nella sua validità superlativa, nei suoi contenuti sacri e ineccepibili, la via di Dio, ma vedete le cose del mondo e là dove il volto degli uomini è piegato a terra e là dove il volto degli uomini è un volto inquinato, è un volto svergognato, e là dove le cose di questo mondo sono inquinate per tutta una serie di implicazioni di compromessi di cui caso esemplare è proprio il riferimento al potere di Roma che esige il pagamento delle tasse. E dunque, vedete, il tributo a Cesare è una forma di complicità idolatrica con i poteri di questo mondo. Ma tu insegni la via di Dio. Ma vedete che è proprio questo... alternativa così drastica come i farisei, che sanno nella loro impostazione accademica della questione, è proprio questa alternativa così impostata che Gesù rifiuta. Gesù rifiuta perché vogliono condurre Gesù a schierarsi su una o sull'altra delle posizioni che loro hanno impostato secondo il loro criterio, perché tra le cose di Dio e le cose del mondo non c'è possibilità di compromesso, sarebbe un'offesa, sarebbe un'indegna ulteriore conferma di tanti fenomeni idolatrici che sconvolgono la scena del mondo. Notate che in questo modo i farisei di cui stiamo parlando qui e di cui ci sta parlando il nostro evangelista Matteo, in certo modo, ecco, ci rimandano a quei versetti del Salmo 30 che leggevamo poco prima, quando quel tale dice: ma io ero così contento, ero così sicuro, ero così al mio posto, e poi mi sono reso conto che io vivevo in una bolla di sapone. Io vivevo in un quadro ideologico astratto e inconcludente, e che io ero in realtà internamente condizionato dal disprezzo per le cose di questo mondo, quando invece adesso, vedete, qui è la novità in pieno, la novità definitiva, la novità evangelica, è la novità di cui è protagonista Gesù, è esattamente questa presenza del cielo sulla terra, è questa restituzione della miseria umana alla vocazione che dall'inizio è stata progettata e realizzata e voluta dal Dio vivente. Fatto sta che, vedete qui, i nostri farisei hanno posto la domanda: ma è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Beh, gli erodiani a modo loro dicono: sì, certo, bisogna pagare il tributo a Cesare, certo, ma i farisei no. Ma vogliono mettere in difficoltà Gesù, perché se prende una posizione che è contraria all'opinione popolare, oppure se invece si schiera come un agitatore di popolo, promotore di ribellione contro il potere romano, certamente sarà facilissimo metterlo alla berlina, metterlo in difficoltà. Gesù dice qui il testo, notate bene, versetto 18, conoscendo la loro malizia rispose. Anche Gesù conosce, qui è un participio, il verbo ginosco, gnus, participio auristo, gnus. Gesù conosce, vedete, è una conoscenza interiore questa, e il nostro evangelista ce ne parla anche in altre occasioni. Rapidissimo richiamo, prendete il capitolo 12, versetto 15, già avevamo dato uno sguardo proprio a quello stesso, al versetto precedente, poco prima, versetto 15: dopo che i farisei hanno tenuto consiglio per toglierlo di mezzo, Gesù, saputolo, si allontanò di là e molti lo seguirono. Saputolo è una conoscenza interiore, dove dire conoscenza interiore vuol dire non soltanto è una misura concettuale in base alla quale Gesù definisce i termini della questione, identifica le posizioni e prende anche poi delle decisioni sue conseguenti, ma è una conoscenza interiore, nel senso che Gesù assorbe nell'animo la presenza di coloro che adesso stanno così complottando contro di lui, che stanno interferendo con il suo vissuto, e Gesù conosce, è uno spazio interiore che si apre, che si spalanca, che si allarga nell'animo, nel cuore di Gesù, e Gesù si allontanò di là. Più avanti, vedete nel capitolo 16, versetto 8, qui Gesù ha a che fare con i suoi discepoli, e sono in barca, ed essi parlavano tra di loro, dicevano: non abbiamo preso il pane. Ecco qui il versetto 8, accortosene, questo accorto è conosciuto, gnus, Gesù ne ha coscienza, accortosene, non semplicemente ascolta quelli che stanno brontolando tra di loro, e Gesù chiese: ma perché, uomini di poca fede, andate dicendo così? Si rende conto lui, assorbe lui, gli entra nell'animo, questa maniera di affrontare il percorso insieme con Gesù senza disponibilità, senza riconoscenza per ciò che gratuitamente è messo a loro disposizione, e Gesù se ne accorge. Arriverà il momento in cui, come stavamo leggendo poco fa, accortosi della loro poniria, della loro malizia. Ma è una malizia interna, non se ne accorge perché è fuori, ma se ne fa carico lui, e gli si scarica addosso questa malizia, gli scava il cuore. E più avanti vedete che nel capitolo 26, ma siamo già alle prese con il racconto della passione, il suo momento introduttivo, quando a Betania compare quella donna che unge il capo di Gesù, nel capitolo 26, versetto 10, i commensali protestano per come si comporta quella donna. E Gesù, accortosene di nuovo, vedete il nostro participio, gnos, conoscendo, disse loro: ma perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione buona verso di me. Gesù si accorge dei negativi, si accorge dell'ingiustizia, si accorge dell'insensibilità, si accorge dell'immaturità, si accorge della cattiveria, si accorge, non perché è più furbo, ma perché qui è una questione interiore di apertura del cuore. E laddove i farisei sanno, così si sono presentati, noi sappiamo di te, è Gesù che conosce, e conosce le loro malizie, ed è quel loro modo di sapere, di pretendere di gestire le cose, di impostare la questione in modo tale da garantire il funzionamento della logica del disprezzo. Hanno trovato il modo per bocciare Gesù, hanno trovato il modo per dimostrare come quei suoi discorsi sono delle bestialità insopportabili, perché la via di Dio sta per conto suo e il volto degli uomini è un volto che è mascherato di progetti o comunque espressione di tutto quel che nell'iniziativa umana è progetto di ribellione e di rifiuto. Come poi i farisei siano in grado di destreggiarsi in questa divaricazione così radicale tra il cielo e la terra, ma d'altra parte questo è tipico del mondo farisaico. Noi siamo quelli che nella ideologia siamo i veri custodi della santità di Dio, e poi noi siamo quelli che ci arrangiamo nelle cose di questo mondo in maniera più o meno gratificante, ma mantenendo le distanze in modo tale da non cambiare mai, in modo tale che il mondo continuerà a essere sempre quello che è e che deve continuare a rimanere, perché è gestito da noi, perché sappiamo noi come si fa, sappiamo noi come si proclama la via di Dio, approfittando di tutte le meschinità che la vergogna degli uomini mette a nostra disposizione. Ma adesso Gesù, vedete, sta dicendo una cosa nuova, diversa. Gesù sta realizzando una cosa nuova. Gesù conosce, li conosce. È una conoscenza che nel suo cuore umano è, come dire, introduce il protagonismo della cattiveria umana. Quello che è il protagonismo della cattiveria umana, lui lo patisce. Lo patisce. Non lo giudica in nome di Dio e poi se lo fa alleato in nome delle necessità di gestire le cose del mondo, lasciando che tutto sempre rimanga com'è. Ma questo suo patire nel suo cuore umano, la cattiveria degli uomini e la cattiveria. Tant'è vero che qui parla di un'ipocrisia. L'ipocrisia è proprio il protagonismo. Ne parlavamo anche quest'oggi nel brano evangelico durante la messa, l'ipocrisia, il protagonismo della cattiveria umana che Gesù conosce, e Gesù, vedete, vuole in tutti i modi provocare l'evidenza di quello che gli uomini non sanno. Questo pure è un'espressione che ritorna nel Vangelo secondo Matteo, e non vado adesso tanto per le lunghe. Già precedentemente le autorità giudaiche che hanno interrogato Gesù hanno dimostrato di non sapere, non hanno voluto rispondere a Gesù che li ha interrogati. Più avanti, nel nostro capitolo 22, nel versetto 29, i sadducei non sanno, ma più avanti, vedete, nel momento in cui qui leggiamo il grande ultimo discorso di Gesù, il discorso apocalittico, capitolo 24, se prendete per un momento solo nel capitolo 24, il versetto 36, quanto a quel giorno, a quell'ora, però nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre, nessuno lo sa. Vedete che questa ignoranza è un'ignoranza benefica, un'ignoranza liberante, un'ignoranza gratificante, un'ignoranza terapeutica. Nessuno lo sa, perché i farisei sanno. Non sanno, non sapete. E più avanti, nel capitolo 24, il nostro stesso capitolo, nel versetto 42, vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Non sapete. E così nel versetto 44, anche voi state pronti perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Più avanti ancora nel capitolo 25, versetto 13, non sapete né il giorno né l'ora, e quindi vegliate. Vedete, per questo gli uomini sono invitati a vegliare, noi siamo invitati a vegliare, perché non sappiamo. Ma in questo non sapere è attivato un processo pedagogico che ha un valore terapeutico. Gesù è maestro perché? Perché conosce la malizia che ci suggerisce, in qualche modo ci provoca costantemente dall'interno del nostro impianto interiore, imporre il nostro modo di dominare la scena del mondo, operando delle divaricazioni che sono funzionali all'esercizio di un potere che continua a parlare in nome di Dio e che continua a bazzicare con le vergogne più spregevoli. Ed ecco, adesso si tratta di restituire a Dio quello che è di Dio, dice Gesù rispondendo ai farisei, a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, cioè l'immagine di Dio. E l'immagine di Dio è la creatura umana. La creatura umana appartiene a Dio, in quanto creatura umana è l'immagine di Dio. L'immagine di Cesare, a Cesare, ma l'immagine di Dio, la creatura umana appartiene a Dio. È una scoperta, per così dire, di cui ci dava testimonianza a modo suo l'orante del Salmo 30. La creatura umana, che è creata a immagine di Dio. E vedete, nell'intrico delle contraddizioni che si accumulano lungo la storia umana, e qui bisogna fare i conti con Cesare e i suoi rappresentanti e la sua organizzazione e quel che è con tutte le urgenze e i chiarimenti e anche le assunzioni di responsabilità che questo comporta, ma nell'intrico delle contraddizioni che si accumulano nella storia umana. Questo non può restare come un modo di vedere il mondo e abbandonarlo a se stesso, perché la parola creatrice di Dio è all'opera. La parola di Dio è creatrice ed è parola operante per sollevare il volto degli uomini, il volto piegato. Dice: gli uomini hanno il volto piegato. Tu queste cose le sai bene, noi sappiamo che tu sai, noi sappiamo che tu sei maestro, la via di Dio è il volto degli uomini, e invece il volto degli uomini è sollevato, che poi è quello che diceva il Salmo, il nostro amico nel Salmo 30. Quando mi hai nascosto il tuo volto, io sono stato schiacciato. Ed ecco, il volto degli uomini è sollevato. E Dio è all'opera per condurre l'esistenza di ogni essere umano alla gioia vera, alla gioia della gratitudine. La gratitudine che è prerogativa di chi passa attraverso tutti gli imbrogli di questo mondo e risponde alla gratuità assoluta dell'amore di ieri, di oggi, di sempre, dappertutto. E allora ecco che proprio una povera creatura umana che è immagine di Dio e che è raggiunta dalla parola creatrice del Dio vivente, là dove è alle prese con tutte le situazioni ingombranti e pesanti e così contraddittorie della nostra umanità prigioniera. Scandalo dopo scandalo, peccato su peccato, vergogna dopo vergogna, sì, ma è la creatura umana che sprofonda nell'abisso, che è guardata, che è amata, che è sollevata, che è liberata. Imparare a ringraziare, ecco, cantare e lodare senza fine. Fermiamoci qua.